Buonasera, signore e signori qui presenti. Il mio nome è Luciano e in passato ero un semplice contadino. Ora sono un reietto. Ma che gioia finalmente poter raccontare dopo circa 50 anni la mia triste storia. Tutto accadde dopo un incontro casuale che ha cambiato la mia vita per sempre, annientandola totalmente. Non so se posso definirmi ancora vivo. Certo, mangio, dormo, cammino, osservo. Adesso sto parlando con voi, ma un giorno una parte di me mi è stata strappata via per sempre, senza che io potessi farci nulla. E mi continuo a tormentare, perché è stata una mia precisa scelta a condurmi fino a quell'inaspettato punto di non ritorno. Tutto, ripeto, per colpa di quell'incontro fatale. Ma non voglio anticiparvi altro. Diamo inizio a questo strazio. Anche se riportare a galla tutta quella disperazione, seppellita sotto anni di silenzio assoluto, sarà doloroso. Tremendamente doloroso. Ma forse servirà a esorcizzare una volta per tutte i demoni del mio passato. Ero alla taverna del paese. Mi stavo tracannando una birra dietro l'altra da almeno un paio d'ore. Era una sera di metà settimana e quella giornata era stata a dir poco pesante. Avevo bisogno di staccare dalla routine quotidiana, di schiarirmi le idee. Il lavoro del contadino è duro e spietato e la vita familiare non è da meno. Avevo una moglie, Agnese, e due figli ancora piccoli, Giona di 11 anni e Cassandra di 7. La giornata era iniziata già col piede sbagliato. Cassandra faceva i capricci perché quella mattina non voleva andare a scuola. Diceva di aver avuto un incubo e non ne voleva sapere di uscire da sotto le coperte. Io avevo fatto appello a tutta la mia pazienza e con ostentata serenità l'avevo spronata a raccontarmi il suo brutto sogno.
«Non me lo ricordo»,
aveva proferito lei in un sussurro smorzato. Io avevo alzato gli occhi al cielo mugugnando. Ma che risposta era? Se neanche se lo ricordava che aveva da frignare. Sicuro voleva impietosirmi per saltare le lezioni e stare a casa a giocare con le nostre bestie da cortile. Tuttavia avevo mantenuto la calma e provato a scavare più a fondo. Allora non era un sogno poi tanto spaventoso, no? Cassandra aveva tirato su col naso.
Cioè, non ricordo tutto bene. Però c'era un'ombra oscura e diceva che avrebbe ucciso tutti quanti. Me, Giona, la mamma. Ma te no. E infatti c'eri anche tu, ma eri legato e urlavi disperato. E nel frattempo quell'ombra ridacchiava. Quella risata, papà, era abominevole.
A quel punto era prorotta in un pianto singhiozzante che aveva provato subito a smorzare. Non le piaceva piangere davanti a me, voleva sempre dimostrarmi di essere forte. Io, dal canto mio, l'avevo guardata in silenzio con sguardo serio. Lei aveva capito al volo e senza fare altre storie era scesa al piano di sotto a fare colazione con suo fratello. Non aveva aggiunto una parola, restando muta con gli occhi che le luccicavano per le lacrime. Mia moglie se n'era accorta e aveva tentato di consolarla, ma lei era rimasta zitta con lo sguardo fisso davanti a sé, come se stesse osservando il vuoto. Quando ho finito di mangiare, i bambini si erano inoltrati sulla strada per la scuola, Agnese si era rivolta a me con tono collerico. «Si può sapere che razza di padre sei? Tua figlia piccola si sveglia piangendo per un incubo e tu la tratti con tale sufficienza? Credi che non abbia sentito la vostra conversazione?» Sempre che si possa definire tale, visto che a malapena le hai rivolto la parola. Ma non ti vergogni. E poi perché la scoraggi sempre dal piangere? Non dirmi che anche tu credi che sia una cosa da deboli, quando persino il mitico Ercole, l'uomo più forte di tutti, si è abbandonato al pianto. Eccola che ricomincia, quella studiata. Avevo sbuffato io. Quante grane un uomo deve sopportare già di prima mattina? No! Aveva tuonato lei immediatamente. Non provare a minimizzare tutto come al solito. Tu fai sempre così. A volte sembra quasi che ti facciamo tutti schifo. Beh, sappi una cosa, mio caro. Arriverà il giorno in cui ti pentirai del modo in cui ci tratti tutti. E quando arriverà, sarai completamente solo. Ed è allora che...
E bla bla bla.
Le sue parole si persero nei miei ricordi, che si stavano lentamente annebbiando dopo tutte le birre che avevo buttato giù. Quella sera volevo solo annegare la mia frustrazione nell'alcol. Così dopo cena, consumata nel silenzio generale, mi ero diretto alla taverna senza dire nulla. Ogni tanto dovevo prendermi una pausa da loro, o sarei esploso. Dio, a volte erano proprio pesanti. Lo ero anch'io, per carità, me ne rendevo conto. Un po' mi sentivo anche in colpa per come mi ero posto con Cassandra. Avevo bisogno di rifletterci su. A un tratto nella taverna entrò un tipo strano, mai visto prima in paese. Era magrissimo e altissimo, indossava un mantello color nero pece che gli copriva gli abiti scuri e un cappello anch'esso nero molto ampio. Proprio nel momento in cui diedi un sorso alla mia birra osservandolo storto, lui si girò verso di me sorridendomi. Aveva un viso oblungo e magro, scavato quasi, due grandi occhi castani e un paio di baffi lunghi e sottili alla Salvador Dalì. Avrà avuto all'incirca un 45 anni. Il suo sorriso era genuino e invitante, ma io ero ancora di cattivo umore per il mix di grane personali affrontate quel giorno e alcol carburato in quelle ultime ore di bevute solitarie. Così, come ogni beone che si rispetti, presi malamente sul personale quel suo gesto innocente. Quindi mi alzai per andare a cantargliene quattro e in caso stampargli un 5 dritto in faccia. Quello fu il primo passo verso la mia condanna. Perché? Perché non ero restato seduto a farmi i fatti miei? Stupido, stupido idiota che non sono altro! Arrivai barcollando al bancone, dove lui si era seduto. Senza tanti convenevoli, gli dissi minaccioso. Per caso cerchi rogne, straniero? Si può sapere cosa ci trovi di tanto divertente? Lui si limitò a fissarmi, ancora con quel suo sorriso affabile stampato in faccia. Mi diede una pacca sulla spalla e si presentò con tono cordiale.
Ciao, piacere di fare la tua conoscenza. Mi chiamo Francesco e sono di passaggio per questo bel paesino di campagna. Sono in viaggio da molto tempo e quando arrivo in una nuova città non mi nego mai una visita all'osteria locale per conoscere nuove persone, ascoltare le loro storie e raccontare le mie. Ah, e ovviamente ogni storia che si rispetti deve essere accompagnata dalla congrua quantità d'alcol. Quindi lasciami offrirti da bere e siediti qui con me, se ti va.
Anzi, il misterioso straniero si alzò in piedi e si girò verso il resto della taverna allargando le braccia.
Voglio rovinarmi. Oste, riempi i bicchieri di tutti i presenti. Questo giro lo offro io.
Immediatamente si alzarono un'ovazione generale e i boccali di tutti i clienti della taverna, che vennero presto svuotati in onore del generoso straniero. Io mi sentii un cretino ad aver cercato di provocare quel brav'uomo. Tutta la mia ira era stata placata in un attimo, come una fiamma che si smorza all'istante all'interno di una campana di vetro. Mi sedetti a fianco lui e lo ringraziai, scusandomi per il mio comportamento squallido.
«Ehi, campione, stai tranquillo. Non me la sono presa. So bene quanto sia difficile accettare il nuovo arrivato, così, di punto in bianco. Ci sono già passato moltissime volte. Ovunque vada, sono un forestiero. Si può quasi dire che sono un forestiero della vita, proprio. Viaggio da così tanto tempo, ho conosciuto così tante persone, tutte diverse tra loro, e sono abituato alla diffidenza iniziale. Tra l'altro, riconosco che il mio aspetto non è proprio rassicurante.
Era veramente una persona gradevole. Ero stato un verme a trattarlo così male. Così il minimo che potessi fare era accettare la sua generosità e scambiarci due chiacchiere goliardiche. Che poi magari trascorrere un po' di tempo in sua compagnia mi avrebbe fatto dimenticare i miei guai a casa.
«Come ti chiami, campione?»
riprese lui.
Mi chiamo Luciano, piacere è tutto mio»,
bofonchiai io imbarazzato. Ero già alticcio, il tono della mia voce mi tradiva. Subito arrossì abbassando lo sguardo, ma lo straniero scoppiò a ridere.
«Luciano, non preoccuparti se sei già un po' brillo, non c'è nulla di cui vergognarsi. Concedersi una serata di svago all'insegna dell'alcol è un diritto di cui ogni essere umano su questa maledettissima terra dovrebbe godere. E infatti, conto di fare terra bruciata di ogni uomo o donna all'interno di questo locale entro fine serata. Tanto i soldi non mi mancano. Stasera offro io per tutti.
Un boato di festa ancor più tonante del precedente riecheggiò per tutto il locale, conferendo allo sconosciuto il titolo di sovrano indiscusso del paese. Certo che per offrire così tanto da bere doveva essere ricco sfondato. Decisi di rompere a mia volta il ghiaccio, mentre le nostre prime birre scivolarono sul bancone fermandosi sotto i nostri occhi.
«Che ci fai qui, Francesco? Sei in viaggio di lavoro per caso?»
«Ah, no, io non lavoro», rispose lui ridacchiando e grattandosi il capo. «Negli anni sono riuscito a mettere da parte un discreto gruzzoletto e da allora viaggio in tutto il mondo senza mai fermarmi».
«E non hai moglie e figli?»
continuai io sempre più curioso. Lui fece spallucce.
«No, mai avuti. Sono stato sfortunato nella vita a non trovare nessuna donna per me. O fortunato. Chissà. Dipende dai punti di vista, immagino».
Io intanto mi stavo bellamente sorseggiando la birra offerta.
«E per te è un male o un bene?»
«Un male e un bene. Non ho conosciuto l'amore di una donna, ma posso girovagare per i quattro angoli del pianeta. Non so cosa sia meglio o peggio, ma nel dubbio viaggio e conosco tante persone».
Continuammo a bere e a parlare per tutta la serata, fino a notte fonda. Devo ammettere che quell'uomo mi stava tanto simpatico. Aveva un modo di parlare molto socievole, una buona parlantina e una marea di storie, aneddoti e curiosità sul mondo. Era di certo un abile intrattenitore. Tra l'altro, sembrava particolarmente interessato a me e alla vita che conducevo. Forse perché lui non l'aveva mai avuta. E devo riconoscere che per me fu speculare nei suoi confronti. Trovavo affascinante il suo stile di vita. In parte lo invidiavo. Mi narrò tante di quelle sue peripezie. Incontri epici, scontri violenti con bifolchi d'Austria, avventure amorose di ogni genere. Dio, quanto avrei voluto essere al suo posto. Purtroppo si desidera sempre ciò che non si ha e si disprezza ciò che si ha, per poi rimpiangere ciò che si perde. A un tratto, verso fine serata, quando anche lui era più lì che qua, lo straniero si fece scuro in volto e mi chiese:
«Non ti penti mai di esserti sposato, aver messo su famiglia e aver accettato la dura vita dei campi, dico?»
La domanda mi lasciò di sasso. Era un interrogativo interessante che metteva in dubbio tutta la mia esistenza fino a quel momento. Avevo sempre pensato di aver vissuto in maniera corretta, certo non perfettamente, ma in fin dei conti avevo sempre reputato soddisfacente la mia vita. Ora, dopo aver passato quella magnifica serata in compagnia di una persona tanto squisita, restai sorprendentemente in silenzio. Non sapevo come rispondere. Alla fine dissi con voce tremolante:
«A volte sì, mi pento. Mi piacerebbe vivere alla giornata come fai tu, conoscere sempre posti e persone nuovi, senza pensieri e senza dovermi spaccare la schiena ogni dannato giorno nei campi».
Mi parve di scorgere un sorrisetto beffardo sul volto dello straniero e mi apprestai subito ad aggiungere:
«Tuttavia, non cambierei mai la mia vita. Amo mia moglie e i miei piccoli, nonostante gli alti e i bassi, e mi reputo fortunato in fin dei conti».
Lui cambiò espressione in una smorfia quasi disgustata, trangugiò la sua birra e mi fece:
«D'accordo, campione, direi che è giunto il momento di levare le tende, prima che l'oste ci cacci fuori a calci».
In effetti Ernesto, il taverniere, ci stava fissando di sbieco da almeno mezz'ora. Era tardissimo, saranno state le 2 di notte. Eravamo gli unici rimasti ancora a impedirgli di fare chiusura e tornare a casa a dormire. Quando mi alzai dallo sgabello, barcollai e il mondo girò vorticosamente. Se non fosse stato per lo straniero, sarei tonfato al suolo senza neanche accorgermene. Pensai ad Agnese. Sarà stata preoccupatissima e l'indomani ai campi sarebbe stato uno strazio. Quando fummo fuori, un fulmine mi attraversò la mente.
«Senti, ma tu dove dormi stanotte?»
Lui fece spallucce di nuovo.
«Non so, magari mi trovo un cantuccio riparato dal vento o mi metto sotto qualche albero nella foresta. Sono abituato a dormire all'aperto, non preoccuparti».
E invece io mi preoccupai. Sapete come l'alcol possa rendere una persona tremendamente stupida, portandola a dare subito confidenza al primo che passa? E infatti pronunciai la frase che mi avrebbe portato alla rovina, anche se in quel momento non potevo di certo conoscere la tragedia che mi avrebbe colpito a breve. Decisi di fidarmi di quel forestiero. Mi sembrava una persona a modo e si era dimostrato fin troppo generoso.
«Non esiste, fa troppo freddo, congelerai. Dai, ripago il mio debito con te subito. Vieni a dormire a casa mia, puoi stare sul divano. Ti avverto solo che tra qualche oretta ci sveglieremo tutti, ma non preoccuparti, che se hai sonno puoi dormire quanto vuoi».
Lui cercò di rifiutare l'offerta, dicendomi di non sentirmi assolutamente in debito con lui. Ma io ero insistente come solo un ubriacone rincitrullito può esserlo. A quel punto lui fu costretto ad accettare. «Stupido! Maledetto stupido che non sono altro!» Quando rincasammo, gli passai una coperta e lui si stese sul divano. Non smise di ringraziarmi, affermando che l'indomani si sarebbe svegliato prima di noi per non arrecare disturbo. Praticamente non avrebbe dormito affatto. Io mi trascinai barcollando a letto dove mia moglie dormiva beatamente. Ovviamente il mio passo da elefante in cristalleria la svegliò e lei, mezza addormentata, con un fil di voce alterata, mi chiese:
«Luciano, ma dove sei stato?» «Taverna. Sei ubriaco?»
Risposi annuendo mentre della bava mi colava sul cuscino. Agnese sospirò. «Povera donna, quanto l'ho fatta penare coi miei comportamenti da perfetto moccioso e immaturo!» Non aggiunse altro, si rigirò e tornò a dormire. Io la raggiunsi presto, collassando senza dire una parola a mia volta. L'indomani mi svegliai tardissimo. I bambini erano già a scuola e Agnese era andata di buon'ora nei campi al posto mio. Mi sentivo come se un treno mi fosse passato più e più volte addosso. Appena mi alzai dal letto, corsi all'istante in bagno a rigettare tutto quello che avevo ingerito la sera prima. «Che bello, un altro inizio di giornata splendido!» pensai sarcastico, sentendomi anche in colpa nei confronti della mia famiglia. Mentre mi dirigevo in cucina, ancora mezzo intontito, fui improvvisamente colto da un pensiero che mi mise in stato d'ansia. Avevo fatto entrare in casa mia in piena notte un perfetto sconosciuto e non avevo neppure avvisato mia moglie. Chissà che spavento ritrovarselo lì, steso sul divano quella mattina. La fiducia dimostrata la sera prima era completamente sparita. Mi lanciai in soggiorno per vedere se il forestiero fosse ancora lì. Non lo trovai. C'era solo la coperta piegata ordinatamente. Di lui nessuna traccia. Probabilmente si era davvero svegliato prima di tutti, andandosene di soppiatto prima che gli altri si destassero. Presi la coperta per riporla nell'armadio e da lì cadde un biglietto. C'era scritto: «Grazie davvero per l'ospitalità. Ora sono io in debito con te. Ripagherò il favore che mi hai fatto prima di quanto tu creda». Senza riflettere su cosa implicasse quanto appena letto, gettai il foglietto e controllai che fosse tutto in ordine, ovvero che nulla fosse stato trafugato o rubato. Non trovai niente fuori dall'ordinario. Ogni cosa era al suo posto. Così mi diressi nell'aia per dare da mangiare agli animali. Quel giorno preparai io il pranzo in attesa di mia moglie e dei ragazzi, i quali ci tennero a sottolineare che non ero affatto bravo come la loro mamma in cucina. «Piccole canaglie, quanto mi mancate!» Ad ogni modo, passò una settimana o 10 giorni, non ricordo precisamente. Tutto procedeva come sempre. Lo straniero pareva essere sparito dalla circolazione, nessuno lo aveva più visto in giro da quella serata leggendaria alla taverna. Tuttavia io sentivo che qualcosa non andava. Da quel giorno, da quel maledettissimo giorno che lo incontrai, mi sentivo costantemente osservato. Ovunque andassi percepivo uno sguardo pesante e diabolico incombere su di me. La cosa mi metteva a disagio, ma al tempo stesso non ci capivo nulla. Quindi ignorai quella strana sensazione e feci finta di niente, vivendo come sempre la mia quotidianità. «Ancora, che stupido! Stupido, stupido, stupido! Maledizione!» Una sera, quando tornai dai campi, le luci all'interno della mia casa erano spente. La porta d'ingresso era spalancata. Non si sentiva il minimo rumore, neanche l'incessante abbaiare del nostro cane da guardia, Pulce. veramente strano. La mia preoccupazione salì a livelli vertiginosi.
Agnese?
Nessuna risposta.
Giona? Cassandra?
Ancora silenzio di tomba. Quando entrai nel cortiletto, una scena orrida si presentò ai miei occhi. Per poco non svenni. Tutti gli animali, ogni singola bestia della nostra fattoria, era stata sgozzata brutalmente. Nessuno era stato risparmiato. Galline, maiali, anatre, caprette, persino la nostra unica vacca. Tutti morti ammazzati con un taglio netto alla gola. Mi precipitai in casa col cuore che batteva all'impazzata. Persino Pulce era stato ucciso. Il suo cadavere ricoperto di sciami di mosche giaceva insanguinato in soggiorno. No, no. Varcai l'ingresso con passo leggero e lento. Ero più teso di una corda di violino.
Agnese? Giona? Cassandra?
Entrai in cucina aprendo la porta con cautela. Non ero pronto a trovarmi ciò che mi si parò davanti agli occhi. Sapevo cosa avrei visto, ma speravo con tutto il cuore di non vederlo. Si dice che la speranza sia l'ultima a morire, ma questo non significa che essa sia immortale. La cucina di casa mia era imbrattata di sangue. Dappertutto. Sangue della mia famiglia. I loro cadaveri erano appesi a testa in giù dal soffitto della stanza, col fluido rosso scuro che ancora colava dalla loro gola, manco fossero carne da macelleria in esposizione. Un senso di terrore mi pervase tutto il corpo. Non riuscivo a muovermi, a parlare, a pensare. Mi avvicinai piano. I loro occhi vitrei e senza vita mi fissavano vacui, senza espressione alcuna. Erano imbrattati di vermiglio, così come le loro bocche grondanti, i capelli e tutto il resto del viso. Riuscii solo a mormorare pianissimo e in lacrime.
Agnese, Giona, Cassandra.
Luciano.
Mi girai di scatto. All'uscio della cucina si ergeva un'ombra oscura, avvolta in un mantello nero pece e con un cappello altrettanto nero molto ampio a coprirgli il capo. Brandiva un coltellaccio dalla lama insanguinata. In mezzo a quella figura tenebrosa scorsi un paio di baffetti lunghi, ornati da un sorriso sadico, e due enormi occhi castani che mi fissavano fuori dalle orbite.
«Tu... io...» rispose quello ridacchiando.
Lo guardai terrorizzato e pieno di rabbia. Volevo avventarmi su di lui e fargli assaggiare i miei pugni fino ad ammazzarlo, ma ero come paralizzato.
«Cosa hai fatto, Francesco?»
Lui si mise a ridere più forte. Era una risata isterica da far accapponare la pelle.
«Ti prego, campione, non chiamarmi più Francesco. Quel nome me lo sono inventato. Non saprei mai la mia vera identità, anche se a dire il vero... Oh, non ricordo più neanch'io quale sia realmente. Ne ho cambiate così tante nel corso degli anni. Vattele a ricordare tutte».
«Cosa hai fatto, pazzo?»
Bisbigliai al limite della tristezza, della paura, dell'ira.
«Pazzo? Dici che mi si addice di più? Secondo me invece sono l'uomo più lucido del mondo».
«Cosa hai fatto?» Lui smise di ridere e mi guardò fisso negli occhi.
«Beh, non è abbastanza chiaro. Ti ho liberato».
«Liberato?»
«Certo, liberato!»
disse estasiato, spalancando la bocca in una folle risata. Poi aggiunse con tono più pacato.
«Sai, ti ho mentito. Non è vero che non ho mai avuto moglie e figli. Un tempo ero come te. Ero giovanissimo. Mi sono sposato e ho avuto il mio bambino a 18 anni. La mia vita trascorreva tranquilla, esattamente come la tua. Ogni giorno la solita routine. Credevo di essere felice. Una moglie devota e gentile. Un figlio obbediente e premuroso. Un lavoro onesto. Avevo tutto ciò che un uomo desidera. Corretto?»
«Sbagliato!» Pulì la lama del suo coltello con un fazzoletto. Si avvicinò a piccoli passi verso di me, finché non fu a un palmo di distanza dal mio naso. Riuscì a constatare quanto i suoi occhi fossero insanamente iniettati di sangue. Mi domandai tremando se la sua prossima vittima fossi proprio io. Lui però invece semplicemente sorrise e posò il coltello sul tavolo. Dopodiché cominciò a raccontare.
Non è vero che una vita accasata è ciò che serve agli esseri umani, né è ciò che essi anelano. È una sporca menzogna. Ciò che desideriamo ardentemente è la libertà più assoluta. E io te l'ho concessa, perché non trovo affatto giusto essere l'unico a godere di questo immenso dono. Così l'altra sera, quando mi hai confermato che in parte ti pentivi di aver scelto questa vita, ho capito che tu eri solo un povero animale in gabbia in cerca di qualcosa che non riusciva a scorgere. E quindi ho eliminato gli ostacoli che ne impedivano la realizzazione. Mi sembrava la cosa più corretta da fare, soprattutto dopo che ti sei dimostrato tanto generoso nei miei confronti. Ma tornando alla mia storia, un giorno mi resi conto di quanto fosse monotona la mia esistenza. E piano piano ho iniziato a sentirmi sempre più frustrato, sempre più oppresso. Mia moglie cercava in ogni modo di scacciare il disagio che mi attanagliava. Povera donna! Non comprendeva che era proprio lei a provocare una buona parte della mia tristezza. Così un bel giorno decisi di prendere in mano la mia vita, togliendola a lei e a nostro figlio. Fu quasi istintivo. Lì per lì, mentre compievo il delitto, non mi rendevo quasi conto di quello che stavo facendo. Quando mi ritrovai in ginocchio davanti ai loro corpi senza vita, tutto pieno del loro sangue sulle mani e sul volto, sai cosa sentii per la prima volta? Il silenzio assoluto. Ed era così piacevole. Finalmente la pace dei sensi. Mi sentivo libero, svincolato da qualsiasi responsabilità. Non dipendevo da nessuno e nessuno dipendeva da me. E ora ecco che offro tutto questo a te. La possibilità di avere infinite possibilità. Nulla potrà più fermarti, nulla potrà più impedirti di fare ciò che desideri. Il mondo adesso è la tua ostrica, come lo è per me. Devi solo sgusciarla e gustartela fino in fondo.
Io rimasi interdetto. Mai la sera in cui avevamo parlato mi aveva sfiorato l'idea che quel personaggio fosse tanto psicopatico. E se ora la mia vita era disintegrata, era solo colpa mia che gli avevo aperto le porte di casa mia. Il mio unico istinto era di farlo fuori, come lui aveva fatto con mia moglie e i miei figli. Ma prima volevo vedere fino a che punto fosse pazzo.
Ti sbagli. Se fossimo tutti come te, la vita umana si estinguerebbe. La libertà assoluta, quella che ti permette di nuocere agli altri come tu fai, porterebbe l'umanità ad autoeliminarsi dalla faccia della terra. Nessuno procreerebbe, o comunque nessuno arriverebbe a un'età degna di essere chiamata vita. Sarebbe il caos, vivremmo alla stregua delle bestie. Non ci hai mai pensato? Non hai mai sentito il detto «la mia libertà finisce dove inizia la tua»?
Il forestiero esplose in una fragorosa risata. Ma per favore, l'umanità si estinguerebbe. Cosa credi che non ci abbia mai pensato?
Nel corso di questi 20 anni a zonzo per il mondo, pensi che non mi sia concesso le gioie del sesso? Ho svariati figli sparpagliati per il globo, che non mi interessa conoscere. Mi basta averli solo concepiti, poi cosa faranno della loro vita sarà affar loro. In quanto a quel ridicolo proverbio, io la penso esattamente all'opposto, ossia... la mia libertà inizia dove finisce la tua. E sono io a decidere dove finisce la tua. Questa è la libertà che io venero, perché la libertà è di chi se la merita.
Scoppiò a ridere di nuovo. Io esclamai in preda alla rabbia. Ma quale diritto avevi tu di eliminare i miei cari? Tu dici che la famiglia è una gabbia. Beh, a me in fondo piaceva e non la vedevo come una gabbia.
Invece per me era un rifugio sicuro, un posto caldo e confortevole in cui sapevo che sarei potuto tornare ogni volta che volevo. Inoltre,
aggiunsi sputacchiando dalla collera,
il tuo non si può definire un dono. Un dono lo puoi rifiutare, restituire o anche accantonare senza usarlo mai. Quello che tu mi hai dato è più simile a una condanna. Quale libertà potrò mai avere con la loro morte sulla coscienza? Ci avevi mai pensato, ignobile canaglia?
Lui restò in silenzio per un po'. Ridacchiava da sotto quei suoi dannati baffetti, ma alla fine replicò:
«È proprio questo il problema. Non sei il solo a cadere in questa trappola. Luciano, non dovremmo mai voltarci indietro, ma sempre guardare avanti. Perdonami, ma tu desideri mai tornare nel ventre di tua madre? No, Certo che no! Una volta uscito, sei uscito! E per simboleggiare questa nostra libertà innata, si taglia fisicamente ciò che ci collega a quel posto caldo e confortevole che tu dici. La casa, la famiglia e il lavoro, alla fine non sono che un surrogato più in grande del ventre della donna che ci ha partorito. Io ho solo tagliato il tuo cordone ombelicale mentale.
Per me era abbastanza. Avevo sentito anche troppo. Senza pensarci due volte, afferrai il coltello che aveva lasciato sul tavolo e glielo ficcai in pancia. Rigirai più volte la lama dentro il suo stomaco, in modo da farlo soffrire il più possibile. A quel punto lo lasciai cadere a terra. La cosa che mi stupì fu che lui non smise di ridere. Continuava freneticamente a mostrarmi quei suoi denti zuppati di sangue, mentre ne sputacchiava fuori a fiotti. Nei suoi ultimi momenti di vita, quel pazzo continuava a ridere.
Si può sapere cosa ci trovi di divertente? La tua libertà è vaporizzata del tutto adesso. Come fai ad essere felice?
Lui mi rispose tra un rigurgito insanguinato e l'altro. Rido perché adesso la mia opera è completa del tutto. Ora sei veramente libero come lo sono stato io.
Cosa vuoi dire?
Voglio dire che se tu non mi avessi ucciso, saresti rimasto in questa fattoria a piangerti addosso. Ti saresti lentamente ripreso e saresti ricaduto nella trappola della vita familiare. Oltre a tornare a lavorare ai tuoi campi, dovevo indurti ad ammazzarmi, perché ora non c'è più un colpevole certo della tragedia che ha colpito la tua famiglia.
Spiegati meglio!
Se mi avessi lasciato vivere, ogni sospetto sarebbe per forza ricaduto su di me e probabilmente sotto tortura avrei anche confessato. Invece ammazzandomi il dubbio prevarrà sempre. Tu adesso puoi raccontare ai gendarmi la verità, ma quanti ti crederanno davvero? Magari di facciata tutti. Dopotutto io sono il forestiero e tu il compaesano che tutti conoscono da sempre. Ma sai bene anche tu come funziona in un piccolo paesino. Le chiacchiere e i pettegolezzi si muovono senza controllo in luoghi del genere. La gente si chiederà quanto sia vera la storia che hai raccontato. Qualcun altro potrebbe mettere in giro la voce che io abbia sedotto tua moglie e che tu, preso da uno scatto d'ira, ci abbia ammazzati entrambi e anche i tuoi figli a quel punto. Se non cedevi all'ira, al dolce, dolcissimo sapore della vendetta, il mio regalo per te non sarebbe stato completato. Ah, complimenti, campione! Adesso spegni le candeline e goditi la tua libertà fuori dalla legge e dalla società. Ti passo il testimone. Io sono il tuo primo omicidio. Ne seguiranno molti altri.
Queste furono le sue ultime parole. Finito il suo delirante discorso, spirò accasciandosi a terra senza più vita. Io rimasi fermo immobile in piedi, mentre dal coltello cadevano come pioggia gocce del suo sporco sangue. Tentai di riflettere su quello che aveva detto. Non aveva tutti i torti. Con la sua morte avevo perso per sempre la certezza della sua colpevolezza e avevo condannato del tutto quel poco che rimaneva della mia vita. Guardai per l'ultima volta i corpi inermi della mia amata Agnese e dei miei due cari bimbi. Scoppiai in un pianto fragoroso che durò fino a notte fonda. Piansi finché le lacrime non pulirono i loro visi angelici dal sangue che li infestava. A quel punto non potevo più salvare nulla, tranne una cosa: la dignità della mia defunta moglie. Il forestiero, quel maledetto, aveva calcolato tutto. I paesani avrebbero potuto mormorare fantasticherie sulla sua condotta, trovando i cadaveri di lei e di lui. Spogliai quel pazzo dei suoi vestiti e li indossai io. Slegai i corpi dei miei familiari dalle corde che li tenevano appesi al soffitto e li adagiai nei loro letti. Mi fece un senso di ribrezzo vedere il cadavere di mia moglie steso vicino a quell'assassino nel nostro letto nuziale. Ma dovevo farlo, non c'era alternativa. A quel punto bruciai la mia casa dalle fondamenta. Almeno così speravo che la chiacchiera che sarebbe passata di bocca in bocca in paese fosse che fossimo tutti morti in un incidentale incendio notturno. Per il resto, la mia vita finì di esistere lì. Da quella fatidica sera vivo all'ombra della società umana. Non ho più avuto a che fare con nessuno. Vivo alla giornata come faceva quel maniaco che mi ha condannato alle catene della morte. Sono di fatto un fantasma. Ovunque vada, un forestiero come lui. Con l'eccezione che io non ho mai ucciso nessun altro. Anche se ho rubato parecchie volte, più che altro per sopravvivere. Vivo questa non vita, in attesa di morire per davvero, in attesa di rivedere dall'altra parte i visi della mia adorata Agnese e dei miei cari Giona e Cassandra, in attesa di chiedere il loro perdono.
Avete ascoltato Il Forestiero. Seguiteci anche su Instagram, tutti i link in descrizione. Alla prossima, un saluto da Oltrenotte.